www.redigio.it e la storia continua. Galli e Romani, la guerra è infinita. Ma prima di entrare nel novero delle più acerrime nemiche di Roma, la metropoli fenicia di Cartagine le fu per un certo periodo alleata. E fra le popolazioni celtiche e i romani, invece, i rapporti furono sempre improntati nella reciproca ostilità. Il primo episodio di guerra fra i due popoli avvenne nel 390 a.C., anno in cui, assoldati dall'importante magistrato etrusco Aruns per regolare affari interni, alcuni mercenari provenienti dalla Gallia calarono in Etruria. L'urto dei guerrieri venuti dal nord si rivelò tremendo. In poco tempo i Celti misero sotto assedio la città fortificata di Chiusi e ai suoi abitanti non restò che chiedere aiuti militari a Roma, che proprio allora si stava imponendo sulla penisola italica come nuova potenza. Il Senato romano non ritenne però conveniente intervenire militarmente e ripiegò mandando in Etruria legati con il compito di trattare una soluzione diplomatica, mantenendosi nella più stretta neutralità. E al dispetto delle consegne senatorie, tuttavia i delegati romani si unirono agli assediati nella battaglia e Quinto Fabio, influente membro della spedizione e appartenente alla potente famiglia dei Fabi, uccise un capo nemico. E i Galli, infuriati, chiesero al Senato l'estradizione di Quinto Fabio, giudicata ineccepibile persino da Livio, storico apertamente filoromano, e in tutta risposta ottennero un netto rifiuto. I Galli vennero poi a conoscenza che Fabio, lungi dall'essere punito o estradato, era stato addirittura nominato tribuno militare con potere consolare. Indignati, posero fine all'assedio di Chiusi e tornarono nei loro villaggi per riferire la vicenda e chiedere ai loro compatrioti di intervenire in massa. E così fu. Come scrive Livio, messi al corrente che a Roma erano stati resi onori ai violatori del diritto delle genti, i Galli decisero di volgere le armi contro Roma. E il seguito è noto. Nel 387 a.C., Brenno guidò i suoi Galli Senoni alla conquista dell'urbe e dopo aver preteso e ottenuto ingenti riparazioni di guerra, lasciò indisturbato la città, pronunciando la celebre sentenza «Vae victis», guai ai vinti. Impadronendosi di Roma, i Galli avevano compiuto un'impresa che per secoli nessun altro popolo sarebbe riuscito a ripetere. Per i romani lo scacco subito dal Gallo Brenno rappresentò per secoli un'onta infamante e indimenticabile. E finché questo sentimento rimase vivo e bruciante negli animi dei cittadini dell'urbe, i rumori della guerra vennero tenuti lontani dalla città. Questa guerra lampo fu, comunque, soltanto il primo capitolo di una lunghissima serie di conflitti fra Galli e Romani. Gli equilibri, tuttavia, erano destinati inevitabilmente a rovesciarsi. Fu così che nel 285 a.C., dopo la terza guerra sannitica, che vide i Romani vittoriosi su una coalizione di Galli, Etruschi e Italici, le legioni perpetrarono uno spaventoso massacro ai danni delle tribù dei Senoni, la quale fu praticamente cancellata dalla faccia della terra. Da quel momento la penetrazione dei Romani nel territorio gallico proseguì sino a raggiungere le acque del Po. A Roma, però, la paura dei Galli era ancora molto forte, tanto che nel 226 avanti Cristo il Senato decise di accordarsi con il cartaginese Asdrubale al fine di evitare un'alleanza fra la potenza africana e le popolazioni celtiche. Il Trattato dell'Ebro, stipulato fra Roma e Cartagine, percorse una nuova calata dei Galli nei pressi di Roma e un esercito celtico formato da circa 70.000 insubri, tauri, boi e mercenari gesati, andò a contrastare una coalizione molto eterogenea che contava più di 130.000 soldati. Ma solo romani contro l'esercito celtico, infatti si erano schierati anche i Galli cenomani, desiderosi di ottenere il primato sugli insubri. E la popolazione indoeuropea dei Veneti, che Roma aveva attirato nei propri ranghi grazie a un astuto lavoro diplomatico. La guerra, dapprima favorevole ai Galli, subì un clamoroso rovesciamento dopo la vittoriosa vittoria romana di Clastidium, che sarebbe Casteggio, nel 222 a.C., quando le legioni oltrepassarono il Po e la penetrarono in un territorio che fino allora era ritenuto inespugnabile. Il risultato di questa battaglia fu la presa di Mediolanum, che venne saccheggiata e praticamente distrutta dall'esercito occupante. Ma 4 anni dopo la clamorosa sconfitta, l'arrivo in Falpadana del cartaginese Annibale offrì ai Galli un'occasione di rivincita. Alcune fra le maggiori tribù, compresi i Cenomani, che fino a poco tempo prima alleati a Roma, si unirono al generale cartaginese, che aveva promesso loro, in caso di vittoria, la restaurazione dell'indipendenza celtica e, a loro scelta, la costituzione di una federazione fra Gallia e la grande potenza cartaginese e la conseguente acquisizione della cittadinanza punica, che ai Galli dovette apparire un'allettante prospettività. Inizialmente, nonostante la proverbiale indisciplina celtica, Annibale inanellò la vittoria su vittoria e parve minacciare molto seriamente la stessa Roma. Ma quando, vittima dei suoi errori, il comandante cartaginese fu costretto a ripiegare in Africa, i Galli, soli, in balia di un esercito deciso a piegarli una volta per tutte, e le legioni tornarono infatti nella Gallia Transpadana e ingaggiarono una vera e propria caccia all'uomo. I Cenomani, vista la mala parata, tornarono ad allearsi con Roma per evitare il massacro. Le altre tribù, invece, iniziarono a condurre una vera e propria guerriglia partigiana su vastissima scala. In pianura, il grosso dei combattimenti si concluse nel 175 a.C. con la vittoria romana, mentre in alcune zone montane la guerriglia proseguì ancora per più di un secolo. Solo dopo il 70 a.C., infatti, i Galli degli Appennini, ai quali si erano uniti anche i Liguri, si arresero all'esercito di Roma. E l'autonomia politica degli Insubri e delle altre tribù galliche era definitivamente tramontata. E mentre Roma si apprestava a conquistare interamente la Gallia Transalpina, le popolazioni cisalpine iniziarono un lungo e difficoltoso cammino verso l'integrazione politica con gli antichi nemici. Ciò avrebbe permesso loro, in un primo momento, di vedersi parificati in tema di diritti civili e politici ai Romani e ai Latini, e secoli dopo, al tempo di Diocleziano, di assistere alla promozione di Mediolanum, ribattezzata Mediolanum, a capitale ufficiale dell'impero di Occidente. www.redigio.it. E la storia continua.